87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Abbiamo accennato alla questione degli affitti con Berlino e siamo al collegamento telefonico con Stefano Portelli, che io saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Stefano. Allora, tempo fa ci siamo già sentiti ai microfoni di questa radio perché per parlare di un tuo libro su Barcellona e sì. Ci risentiamo oggi per riparlare su un articolo che hai scritto sulla questione degli affitti. È partita già una campagna internazionale per la riduzione degli affitti, se ti va insomma di parlarcene.
Sì, allora, io ho scritto la settimana scorsa questo articolo su Napoli Monitor, in cui cercavo di fare un po' il punto della campagna internazionale, di come stava andando, perché in due paesi con cui io più o meno ho dei contatti, insomma, avevo seguito lo sviluppo di questa campagna. Chiamiamola campagna per semplicità, in realtà è un fatto, cioè il fatto è che con l'isolamento, con le misure di distanziamento sociale, moltissime persone che hanno perso il lavoro non possono pagare neanche l'affitto, per cui più che una campagna per invogliare la gente o spingere la gente a non pagare, si tratta di una presa, di coscienza del fatto che questa cosa esiste, è già una realtà, no? Per cui io riprendevo un comunicato apparso su una pagina web che si chiama americana, che si chiama Crime Think, con la C alla fine invece che con la K, e che tra l'altro è stato tradotto anche in italiano ed è disponibile sulla pagina. Tra l'altro, se aprite questo articolo che sta adesso, insomma, sulla pagina di Napoli Monitor, napolimonitor.it, c'è un aggiornamento, ogni 3-4 giorni mettiamo le ultime notizie, le ultime cose che sono successe sulla questione degli affitti. Cioè, io riprendevo questa chiamata allo sciopero che appunto era stata pubblicata su questa pagina di un collettivo, di tendenza, di orientamento libertario americano, e che di fatto, collegandolo con quello che era stata la nascita lì negli Stati Uniti di questa proposta di rent strike, l'origine è la costa ovest, dove ovviamente ci stanno queste due grandi nuclei di trasformazione urbanistica radicale, no? Che sono Seattle e San Francisco, e ognuna legata all'intervento pesante di una grande corporazione, Seattle soprattutto Amazon e San Francisco soprattutto Google. Quindi non ci deve sorprendere che a San Francisco sia stato dichiarato per la prima volta pubblicamente lo sciopero degli affitti. Ci sono degli articoli molto interessanti sulla pagina Crime Think, e quando è partita la prima chiamata, che in realtà è venuta da Seattle, hanno aderito subito a questa, come adesioni pubbliche, oltre 200 collettivi di tutti gli Stati Uniti, dal Midwest alla costa orientale, eccetera, finché si è conformata una campagna globale che è arrivata quasi subito a essere ripresa dai grandi giornali. Quindi adesso ne stanno parlando il New York Times, il Washington Post, perché ovviamente negli Stati Uniti le misure di distanziamento sociale hanno prodotto una disoccupazione di massa. Si calcola almeno 3 milioni di persone che hanno richiesto la disoccupazione, quindi la situazione è drammatica e i collettivi non hanno fatto altro che mobilitarsi sulla base di una realtà che già era in corso, no? Contemporaneamente, nello stesso momento, in un altro paese duramente attaccato dalla speculazione immobiliare, dal grande capitale, dal monopolio immobiliare, che è la Spagna, è successa una cosa molto simile. Nel quello che io considero un po' il battito d'ali della farfalla è stato la dichiarazione di un piccolo sindacato di inquilini della città di Las Palmas di Gran Canaria, quindi estrema periferia dello Stato spagnolo, però anche uno dei nuclei in cui si vede più chiaramente l'effetto del turismo, no? E del monopolio del capitale sul mercato degli alloggi. Mi sentite?
Certo, sì, perfettamente.
Allora, che cosa è successo? Per dare anche lì una brevissima contestualizzazione, in Spagna, dopo le mobilitazioni del 2011, con il salvataggio delle banche, c'è stata anche lì questa finanziarizzazione, sspropositata del mercato immobiliare. Moltissime banche con i fondi che gli sono arrivati dal salvataggio, hanno ricomprato tutte le case che, insomma, che chi non riusciva più a pagare i mutui ha dovuto lasciare o tornare in affitto, quindi sono aumentati tantissimo gli affitti e si è concentrato il capitale immobiliare soprattutto in questi posti dove l'investimento è molto più redditizio, no? Per cui queste le zone di turismo estremo hanno visto un aumento esponenziale degli sfratti proprio in un momento in cui le forze politiche che nascevano da quella mobilitazione del 2011, quindi Podemos, i Comuns in Catalogna, diciamo con l'istituzionalizzazione in molti casi hanno abbandonato i territori, quindi si sono dovuti formare per resistere agli sfratti delle realtà molto più locali, molto più piccole, che in realtà sono dei collettivi locali anche organizzati per quartiere, che hanno in questi di fatto 9 anni hanno difeso i loro vicini e vicine dagli sfratti e si sono strutturati con il nome di sindacati di inquilini, sindicatos de inquilinos, sindicat de llogaters in catalano. Sono realtà che sono nate come molto piccole, ma hanno innestato subito una dinamica molto positiva di radicamento e anche radicalizzazione delle richieste, per cui molti sono riusciti a portare gente che veniva sfrattata anche alle occupazioni, alla rivendicazione di edifici abbandonati della grande proprietà, eccetera. In uno dei più forti e radicati di questi sta in questa isola, no, appunto periferica, che è Las Palmas de Gran Canaria, ed è il sindicato de inquilinos de Gran Canaria, che è legato a una federazione anarchica storica che si chiama FAG, Federazione Anarchista de Gran Canaria. Questo sindacato ha proclamato lo sciopero degli affitti a inizio marzo, a metà marzo, mi pare il 10 o il 9 marzo. Di fatto era una voce nel deserto all'inizio, perché appunto non c'era un posizionamento chiaro da parte di tutti, c'era stato un blocco degli sfratti come anche da noi, però niente sugli affitti, e quindi insomma, è stato anche molto azzardato da parte del sindacato inquilini, però la richiesta che veniva loro era proprio dalle loro basi, c'erano i loro inquilini e inquiline che dicevano: noi non possiamo pagare, che dobbiamo fare? Quindi praticamente in entrambe le situazioni, sia negli Stati Uniti che in Spagna, dove pure c'è stato oltre 1 milione di disoccupati in più con queste misure, le organizzazioni non hanno fatto altro che raccogliere la richiesta che veniva dalla base, no? E il risultato è che anche lì la frase huelga de alquileres, no? Rent strike, quindi sciopero degli affitti, è arrivata subito nel dibattito pubblico, è uscita insomma sui giornali, è diventata una cosa di cui si parlava, al punto che quasi subito, in piena pandemia, immaginiamoci la nostra prima settimana di pandemia, no? In cui non si parlava di altro che del coronavirus, i grandi proprietari immobiliari dello Stato spagnolo si sono organizzati e hanno costituito un'associazione di proprietari. Cioè, nel momento in cui non si parlava altro che di contagi e di morti.
Certo, ma subito a proteggere.
Interessantissimo, no? Come proprio lo sciacallaggio non ha limiti, no? Hanno costituito questa associazione con la retorica dei piccoli proprietari: siamo un paese di piccoli proprietari, dobbiamo difenderci, eccetera, eccetera. Naturalmente l'obiettivo era lobby sul governo spagnolo, perché non prendeva assolutamente nessuna misura, e non era difficile fare questa lobby, perché sappiamo che nel governo spagnolo c'è Podemos, ma c'è il Partito Socialista, che è, diciamo, l'artefice della finanziarizzazione, diciamo, della liberalizzazione del mercato immobiliare fin dagli anni 90, insomma. E tra l'altro, ultimo dettaglio per chi conosce un pochino la situazione in Spagna: il presidente di questa associazione di proprietari, che è nata durante la crisi per tutelare gli interessi della grande proprietà, è l'ex sindaco socialista Joan Clos, il promotore del Forum delle Culture e della distruzione dei Poble Nou. Comunque, al di là della situazione specifica spagnola, Questa campagna globale poi ha raggiunto altri paesi che io ho seguito un pochino meno. Comunque si è diffusa in Canada, si è diffusa in Inghilterra, e qui in Italia naturalmente c'erano già sia OSB che l'Unione Inquilini che si stavano mobilitando soprattutto sulla questione degli sfratti, quindi il blocco degli sfratti è arrivato quasi subito, anche come effetto delle mobilitazioni dell'Unione Inquilini, che insomma è stata una delle prime organizzazioni a muoversi sulla questione degli affitti, mentre partiva una campagna di Asia USB per la sospensione degli affitti. Quindi sono due cose diverse: una cosa è fermare gli sfratti e l'altra è richiedere la sospensione degli affitti, che è un fronte su cui non c'è stata nessuna vittoria per il momento. Per cui anche qui si tratta di aver riconosciuto l'esistenza di un grande numero di persone, difficilissimo da calcolare, che già sta negoziando con i suoi proprietari o imponendo ai loro proprietari di smettere di pagare o di ridursi l'affitto, e la risposta è stata organizzare questa moltitudine di persone cercando di dare un senso collettivo, no? Quello che sono, perché questo è il sindacalismo, no? Quello che sono delle difficoltà individuali vengono trasformate in una mobilitazione collettiva. Ora, mi sentite ancora?
Sempre, sempre.
Sì, allora, quindi diciamo che più che altro quello che si tratta di fare in questo momento è diffondere queste risorse, no? Le risorse possono essere le lettere al proprietario per informare della riduzione o dell'eventuale impossibilità di pagare, e soprattutto i materiali sui modi di tutelarsi. In questo c'è stata ieri una bellissima diretta del Facebook su come tutelarsi, e diciamo che quello che io credo che sia più importante in questo momento è fare in modo che queste informazioni arrivino a chi effettivamente non riuscirà a pagare questo mese o già non sta riuscendo a pagare. C'è anche chi non ha pagato il mese scorso. Ora è difficile anche appunto quantificare quante persone in questo momento stanno aderendo, proprio perché è una campagna nata al contrario, appunto, no? Io credo che più o meno queste sono le cose. La maggior parte del materiale in questo momento si trova sulla web scioperodegliaffitti.noblogs.org, su cui ci sono anche link a una chat Telegram e una serie di altre risorse già tradotte in varie lingue, che dovremmo cercare di far arrivare il più possibile appunto anche al di fuori dai circoli più militanti o più attivi, per fare in modo che si sappia che c'è un quadro di senso collettivo in cui si può inquadrare una problematica individuale. Credo che questo sia più
va
o meno
bene.
Tutto.
Sì, io ho visto insomma che già ci sono state delle prime, anche ho visto insomma degli striscioni attaccati alla Bolognina, a Bologna, hanno cominciato insomma a farsi l'autoriduzione, ci sono insomma degli piccole azioni che già cominciano ad esserci un po' in tutta Italia, per cui sicuramente questo dell'affitto che adesso poi questo di aprile è il primo che si paga senza ricevere ancora uno stipendio, le misure di sostegno al momento non se ne vedono, quindi oggettivamente insomma, diventa alquanto complicato pagare un affitto senza avere insomma un'entrata, e per cui insomma diffondiamo ancora il blog, se ti va di ricordarlo,
scioperodegliaffitti.noblogs.org.
Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo e continueremo a seguire la vicenda e a capire come prosegue.